Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?» E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore. E chi è mai questo bambino che la Chiesa ci chiede di ricordare con tanta enfasi? Oggi infatti è una solennità, è l'unico santo di cui si celebra la solennità, che non sia della Sacra Famiglia o non siano le feste del Signore. Chi è? Qual è la sua importanza? Perché noi lo ricordiamo in questo modo? Gesù stesso dice che non c'è profeta più grande di Giovanni Battista e che tuttavia i figli del regno saranno più grandi di lui. È un mistero questo personaggio. Per conoscerlo bisogna che andiamo là dove lui si è manifestato, cioè, come dicevamo all'inizio della messa, al Giordano, dove Giovanni ha cominciato a dire a quegli uomini che si avvicinavano, a quella gente che si avvicinava al Giordano e non a Gerusalemme, non al Tempio, non nel culto, non nei luoghi del potere della religione o del potere politico di Gerusalemme, ma al Giordano, un po' lontano, in un posto anche abbastanza depresso rispetto alla città. Dunque al Giordano che cosa fa Giovanni? A questa gente che si avvicina, gente qualsiasi, peccatori per lo più, gente lontana che ha desiderio di entrare in un cammino di purificazione. Che vuol dire? Non un cammino di perfezione del cuore, della mente, di purificazione, cioè un cammino che permetta al cuore e alla testa di ragionare secondo Dio e non secondo il mondo. Allora Giovanni dice a questi uomini di entrare nell'acqua e di lasciarsi battezzare e di convertirsi. Gli sta dicendo quello che il popolo aveva fatto all'inizio della sua storia, e cioè: passate il mare e tornate a casa, alla terra promessa, quella che era di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. O meglio, concepite il rapporto con Dio non come una scalata verso cose altissime, verso qualcuno che sta da qualche parte, ma come un ritorno a casa. Se è un ritorno a casa, vuol dire che qualcuno da quella casa vi sta chiamando. E vi sta chiamando per nome, non a caso la Chiesa, per questa festa ci ricorda la parola di Geremia, l'avete ascoltato nella prima lettura. Geremia dice, dice in questo brano: «Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome». Per dire, chi è chiamato da Dio è chiamato per nome, con una identità chiara, che corrisponde a una vocazione precisa per una missione al mondo che riporti gli uomini verso Dio. È Isaia che lo dice, è Giovanni che incarna questa parola. Incarna una parola, anzi egli della parola è un ministro straordinario. Perché? Perché la parola sta per venire. Sta per venire a dire che qual è il pensiero di Dio sul peccato degli uomini. Verrà la parola e convincerà il cuore degli uomini a tornare a casa. E convincerà il cuore degli uomini a fidarsi di un Dio che ha la capacità di conoscerti, come diceva il Salmo, di scrutare il tuo cuore, di penetrare i tuoi pensieri e di essere presente alle tue cose in ogni occasione. Dice questo Salmo: se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti. Come a dire che il Dio che ti chiama ti conosce bene e non intende lasciarti andare. Allora già si comincia a configurare un personaggio che appartiene poco a se stesso, quanto più a una speranza che ha seguito tutto il popolo di Israele, tutta la profezia fino al tempo stabilito. Egli non è più importante per se stesso quanto per quello che prepara rispetto al Messia che viene. Ed è per questo probabilmente che quando chiedono alla madre il suo nome, vorrebbero mettergli il nome del padre, Zaccaria, anche lui, la madre dice no, si chiamerà Giovanni, come a dire colui che fa la volontà di Dio porterà il nome che Dio gli affiderà, un nome legato alla sua identità, non quello che noi gli abbiamo dato. Guarda che questo è importante, lo capisci? Tu ti leggi in ordine alle cose che hanno fatto la tua famiglia, tu ti leggi in ordine anche ai tuoi peccati, al tuo passato, per questo spesso ti senti schiacciato, tu ti leggi rispetto ai giudizi che gli altri hanno fatto di te, per questo la tua vita è sempre strozzata. E invece il Signore quando ti chiama con un nome che porta con sé una vocazione nuova, una missione nuova, un nome che ha la capacità di sanare, di guarire tutto quello che è stato. Ti chiama ad essere uno secondo il suo cuore. Allora ti accorgi che dentro questa figura ci sono le tue speranze, che dentro la vita di quest'uomo c'è la tua attesa, quella di vedere arrivare finalmente il Messia a battezzarsi e poterlo riconoscere. Sai che questo è il retaggio più grande per la nostra fede, avere quel discernimento tale che ci permette in un fatto di riconoscervi l'impronta di Dio, in un fatto, anche in quel fatto dove tu ci hai visto solo la cattiveria degli altri, il giudizio di qualcuno, le tue difficoltà, la tua debolezza, il tuo peccato. In quel fatto poterci vedere invece una prossimità di Dio che si affaccia alla tua vita con il desiderio di chiamarti con un nome autentico, perché tu di questo nome viva, perché attraverso questo nome serva il regno, perché con questa nuova identità tu possa rappresentare Cristo al vivo. È vero, è stato il più grande di tutta la profezia, sebbene non abbia scritto niente, due o tre parole ha detto nei Vangeli, convertitevi, credete, e poi manda quelli da Gesù a dirgli se è lui il Messia. Non dice molte cose rispetto a Isaia, Geremia, Ezechiele e tutti gli altri profeti che hanno parlato del Messia, ma lui lo ha riconosciuto. Per questo Gesù dice, se è il più grande di tutti i profeti che hanno scritto molto, questo lo dico io, è anche il più piccolo di tutti i profeti che avranno la possibilità di scorgere la presenza di Cristo nella storia. Quelli a cui è dato e cui è dato lo Spirito di Dio. Giovanni lo ha visto scendere su Gesù, noi lo abbiamo ricevuto. Giovanni è stato investito da questo Spirito per fare la sua missione. Lo Spirito che è stato dato a noi è uno Spirito di profezia per la vita eterna, uno Spirito che ha la capacità di salvare noi e attraverso il nostro insegnamento, le nostre opere, anche gli uomini che incontriamo, anche se non conoscono per niente Dio e Gesù Cristo. Beh, come vedi, hai davanti a te non un santo da imitare o un esempio da ammirare, hai davanti a te una vocazione per te, che porta un nome che viene da Dio, Ora chiedi al Signore qual è il nome con il quale ti ha chiamato all'esistenza e dove vuole portarti. E se fossi vecchio, e se fossi malato, e se fossi troppo lontano, o troppo semplice, o troppo debole, o troppo non so cosa, chiediglielo lo stesso, perché non c'è un'azione della tua vita che non sia destinata alla salvezza del mondo intero. Se non lo sai ancora, adesso ti è annunciato. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, tu ci hai amato quando eravamo ancora peccatori. Ci hai chiamato all'esistenza per mettere in pratica le cose che tu hai preordinato per la nostra salvezza. Ci visiti in ogni tempo, perché noi, scoprendo la tua misericordia e il tuo amore per noi, possiamo annunciare al mondo la chiamata alla salvezza e la costruzione del regno secondo la tua volontà. Possa la santità di quest'uomo, di Giovanni il Battista, animare il nostro spirito e abilitarci a compiere ciò che tu hai stabilito per noi. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Come festeggia questo tuo figlio benedetto? Come prepara il mondo all'accoglienza, al ritorno del Messia? Così si rinnovi interiormente. Per questa Chiesa noi ti chiediamo uomini con il carisma profetico, uomini secondo il tuo cuore, pastori nuovi per questo gregge, prima che venga il tuo figlio a trebbiare la sua messe. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, abbiamo peccato tutte le volte che non abbiamo riconosciuto i tuoi figli fatti a tua immagine e somiglianza. Ci siamo impossessati di loro, li abbiamo sfruttati, calunniati, abbiamo mormorato, ci siamo divisi, abbiamo odiato. Siamo stati cioè ministri di morte. Cambia il nostro cuore. Fallo crescere nel perdono e nella misericordia. Noi che abbiamo parlato in nome di una giustizia solo umana e fallace, fa che possiamo imparare la giustizia della croce. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini in difficoltà, per le persone deboli e fragili, per le persone che sono in qualche modo vessate dal maligno, per quelle che hanno smarrito la speranza di incontrare il tuo spirito. Tu visitali, chiamali, rialzali in piedi, mostra loro il tuo volto e salvali. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, tu che scruti i cuori e conosci i pensieri degli uomini, guarda a questi tuoi figli, alla loro debolezza, ai loro peccato e perdonali. Mettili a riparo dai pensieri cattivi, dalle seduzioni del maligno e da ogni maleficio. La presenza del tuo spirito scaldi il loro cuore, faccia la luce alle loro menti. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.